some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them want to get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, one of low city? The girls are all shocking, and the other end of the horn. And the kids with some no-name chump when they know that I'm the star. So I call the show's over to the other side of the container. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Comadina.
Ciao a tutti, bentornati, puntata numero 17 di Jump and Spike, il podcast che vi porta alla scoperta del volley NCAA. Come sempre al microfono il vostro amichevole Alex Maroldi di quartiere, cioè me. Inizio intanto buon ringraziamento a tutti, visto che siamo in tema di Stati Uniti, una delle festività più sentite oltreoceano. Settimana importante anche dal punto di vista delle sfide, perché siamo arrivati alla fine, sono l'ultima settimana di Conference Game e da qui usciranno, se non sono ancora state decise, le 32 aventi diritto ad affrontare la fase regionale, a cui poi il 1 dicembre conosceremo quali sono le altre 32 selezionate dal comitato per vedere come stilare i famosi 4 gironi da 16 per le sfide regionali. Prima di cominciare con il nostro review settimanale, come solito, lasciatemi sempre ringraziare tantissimo The Cutting Edge Radio, che mi permette di andare in onda, un contenitore che ospita ovviamente Jump and Spike e tantissimi altri podcast sullo sport americano, football, basket, baseball, Major League Soccer, Major League Baseball e tanto altro ancora. www.thecuttingedge.it e andate a scoprire il loro palinsesto. Detto questo, cominciamo appunto a parlare di questa penultima settimana di gare che ha visto delle sfide molto interessanti, tra cui la prima, la super sfida tra Texas e Baylor, di cui parleremo approfonditamente tra poco. Quindi salto direttamente alla seconda partita delle Longhorns di questa settimana, vinta per 3-1 su Kansas, che si rimette subito in carreggiata a Eggleston e compagne dopo la sconfitta per 3-2 nel big match di Baylor. Continua la passerella di Pittsburgh nell'ACC, battendo per 3-1 Florida State e North Carolina State per 3-0, consolidando così il secondo posto nel ranking WCA e il quinto all'interno del ranking RPI. Baylor, super settimana per le Bears, che dopo Texas battono anche Kansas State con un secco 3-0. Molto bene anche Stanford, che ha praticamente le mani, anzi senza praticamente, sul Pac-12. Venerdì ha battuto Utah per 3-1 e domenica per 3-0 ha superato Colorado. Con la scusa del ringraziamento, alcune partite sono già state giocate e martedì sera Stanford ha battuto 3-0 Washington State, aggiudicandosi così per la terza volta consecutiva il championship della Pac-12. Poi c'è il quartetto delle pretendenti della Big Ten con Wisconsin in fuga per la vittoria dopo aver vinto agevolmente con Iowa per 3-0. Rettke ha messo in campo una super prestazione con 16 attacchi vincenti, 60% di efficienza, 8 muri e 3 ace. Domenica Wisconsin fa suo lo scontro al vertice della conference battendo per 3-0 Nebraska. Nebraska appunto che aveva iniziato al meglio la sua settimana battendo venerdì Minnesota per 3-2 in una gara emozionante e molto combattuta. Gara che ancora una volta ha messo in luce le ottime qualità di Maddie Kubik, che ha chiuso con 20 attacchi vincenti, e questa freshman è veramente una forza della natura, sta giocando una stagione eccellente. Lato Minnesota sempre molto bene Alexis Hurt con 18 attacchi vincenti per lei e un muro. Nonostante la sconfitta di Minnesota contro Nebraska di venerdì, il sabato 23 non si perde d'animo e si riscatta subito battendo Iowa per 3-0 e rimanendo così a contatto con le prime della conference. La quarta incomoda delle pretendenti al titolo è Penn State, che vince entrambi i suoi incontri settimanali per 3-0 contro Indiana e contro Rutgers, e si prepara la sua settimana complicata dovendo affrontare appunto Minnesota e Wisconsin nelle ultime decisive partite sulla strada del Big Ten Championship. Altra sfida molto calda è stata quella andata in scena venerdì tra Marquette e Creighton, con le Blue Jays che hanno vinto per 3-1, riacciuffando così il primo posto della Big East, mentre Marquette si rifà la domenica battendo per 3-0 Providence. Tutto abbastanza facile per Washington, che vince entrambe le partite per 3-1 e continua a tallonare Stanford nella seconda posizione della Pac-12. Anche Colorado State continua la sua passerella con due vittorie, la prima al tiebreak contro San Jose State e la seconda per 3-0 contro Nevada. Creighton appunto rifila l'upset a Marquette e la domenica batte per 3-1 DePaul. BYU, dopo il disastro che le è costato la West Coast Conference la scorsa settimana contro San Diego, si rimette in carreggiata e batte Portland per 3-0 e Gonzaga per 3-1. Kentucky vince bene per 3-0 la sfida con Missouri, quarta della SEC, e rimane incollata a Florida nella conference per un'ultima accesa sfida a distanza con le Gators. Gators che appunto non vogliono scherzare con il fuoco e vincono 3-0 contro Auburn e contro Georgia. Utah, come detto, parte con una sconfitta per 3-1 con Stanford e la mette definitivamente fuori dai giochi per la Pac-12. Domenica affronta e vince Cal, lasciando solamente un set alle Golden Bears. Anche in questa settimana Purdue fa egregiamente il suo dovere, vince 3-0 sia contro Rutgers che contro Michigan, e due avversari non irresistibili, ma in questa stagione però la squadra di coach Shondell ci ha abituato a dei bei giri sulle montagne russe, quindi con loro non bisogna mai dare nulla per scontato. Vince bene Hawaii contro California State e Long Beach, chiudendo definitivamente i conti della Big West e aggiudicandosi così il championship. Settimana di playoff per le squadre della Conference USA: Western Kentucky arriva in finale dopo aver battuto per 3-0 Middle Tennessee e Florida Atlantic. Percorso simile per Rice, che arriva in finale di conference battendo El Paso e Sant'Antonio per 3-1. Domenica, gran finale, un combattutissimo 3-2, grazie al quale Western Kentucky si aggiudica il championship e il diritto di accesso alla fase regionale. Non penso che ci siano problemi per Rice per strappare un posto alla fase regionale tramite le scelte del comitato, ma un pochino di rammarico specialmente per quel terzo set che ha perso 27-29, che avrebbe portato la partita sul 2-1 per Rice, non si può certamente nascondere. San Diego non si lascia scappare la ghiotta occasione e vince 3-0 contro Gonzaga e contro Portland, andando così ad aggiudicarsi il championship della West Coast Conference alle spese di BYU. Risultato secondo me incredibile, che dà finalmente un po' di risalto a questo programma che a inizio stagione non avrei sicuramente scommesso il dollaro o l'euro del caffè per questa vittoria di conference da parte di San Diego. Male Washington State, che subisce ben due upset con il medesimo risultato 3-1 contro Arizona State e Arizona. Sinceramente non sono riuscito ad analizzare le cause di questi due brutti stop, fatto sta che anche qui la fase regionale dovrebbe essere abbastanza consolidata, però è importante non fare troppi errori in questo momento di chiusura delle conference per non rischiare una clamorosa esclusione. Bene Michigan, che batte 3-2 Michigan State mercoledì, mentre sabato subisce un secco 3-0 da parte di Purdue. Male anche Cal, che perde contro Colorado e contro Utah per 3-1. Se la sfida con le Utes potrebbe essere un po' messa in preventivo, lo scivolone contro Colorado non ci voleva proprio. Adesso il record overall è 20-6 e ci potrebbe anche essere il rischio di restare fuori dalla fase regionale. Secondo me è più concreto di quello che si aspetta, perché la Pac-12 è stata veramente incasinatissima e ci sono tante squadre che hanno dimostrato insomma di essere leggermente più in forma di Cal in questo momento. Finalmente un weekend solo positivo per Illinois, che batte Maryland per 3-0 e Ohio State per 3-1. I giochi per le Illini sono fatti sia per la Big Ten che per la fase regionale, non credo che possa Illinois ambire ad un posto, peccato perché perdere una giocatrice del livello della Cade per la fase regionale è veramente qualcosa che insomma fa un po' piangere il cuore. Però purtroppo questa squadra non ha mai mostrato la continuità necessaria per fare quel salto di qualità che si rendeva necessario per arrivare a strappare un posto per la fase regionale. Non è detto, magari il comitato mi smentisce e ce le manda, ma credo che sia veramente impossibile. Bene, questa era la review delle partite di questa settimana, delle top 25, e andiamo adesso a analizzare invece quelle che sono state le due partite più interessanti di questa settimana. Andiamo a analizzare un po' nel dettaglio la sfida, ovviamente il big match tra Texas contro Baylor, perché è stata un po' la sfida della settimana per queste due formazioni ai vertici delle varie classifiche. Le Longhorns erano in vantaggio nella Big 12 e nel ranking WCA, dopo appunto la convincente vittoria nell'andata in cui l'unica squadra che ha battuto Baylor era appunto Texas, mentre il ranking RPI le vedeva comunque appaiate, ma le Bears sopravanzavano le Longhorns grazie al miglior record overall, 21-1 per le Bears e 19-2 invece per le Longhorns. Record di pubblico per una partita di volley per il programma di Baylor, più di 7300 persone sugli spalti ad assistere ad un match, come detto, carico di significato e anche particolarmente appassionante. Tie break a parte, tutti i set si sono conclusi con meno di 4 punti di scarto tra le due formazioni. In avvio di partita il gioco di Texas ha fatto un po' fatica ad ingranare, ci sono stati tanti errori al servizio nel tentativo di forzare un po' il gioco delle padrone di casa, che grazie alla loro stella Yosanna Priestley hanno risposto sempre alla grande in fase di cambio palla. Le Longhorns comunque sono una squadra, anche in questa occasione sono dimostrate squadra molto arcigna, e grazie al muro e alla difesa sono rimaste sempre a contatto con le Bears e in qualche frangente sono riuscite pure a mettere la testa avanti. Due set fotocopia all'inizio che vanno a Baylor per 25-23 e poi Texas che riesce a riprendere un po' in mano il pallino del gioco. White ed Eggleston si fanno finalmente valere in attacco e la correlazione muro difesa continua a macinare. Dall'altra parte Priestley ovviamente inizia ad essere un po' meno lucida dei primi due set, quindi il terzo e il quarto sono di firma Texas e tutto viene rimandato al tiebreak, dove Baylor, o meglio leggete Priestley, ritrova finalmente la continuità in attacco. Nel quinto set le Bears chiudono con il 39% di efficienza in attacco, il 20 punti percentuali in più di Texas, che invece ha solo il 19%, e si aggiudica per 15-9 la partita. Alla fine, come squadra, le Longhorns hanno attaccato leggermente meglio, un 19% di efficienza contro il 18% di Baylor, e hanno vinto la sfida a muro. La chiave di lettura, a mio avviso, sta appunto nelle tantissime battute sbagliate e nello strapotere di Priestley, capace di attaccare praticamente qualsiasi cosa le arrivava e da qualsiasi posizione del campo. Se avete occasione andate a guardarvi la palla con cui ha chiuso il primo set, perché dimostra proprio di essere una giocatrice con una fisicità impressionante e anche una disponibilità di mezzi incredibile. Anche le pipe mi hanno lasciato stupito, perché ha fatto di quelle pipe fantastiche andando a saltare dentro. Scusate, piccola interruzione. Dicevo che appunto anche il gioco in pipe di Priestley secondo me è impressionante e non ho ricordi di aver visto una giocatrice che interpreta così bene l'attacco da qualsiasi posizione del campo. E in attacco lei è l'unica della squadra di Baylor ad andare in doppia cifra, con 31 attacchi vincenti, 17 errori su 82 schiacciate, con un 17% di efficienza. Praticamente nella squadra ha attaccato un pallone su tre, perché in totale sono stati 170 gli attacchi di Baylor. La seconda più servita è stata Gia Milana, che ha attaccato meno della metà dei palloni di Priestley, solamente 32 per lei, e ne ha messo a segno solo 8. Comunque c'è da dire che a differenza della partita d'andata, un pochino le compagne di squadra di Priestley hanno contribuito alla vittoria, almeno per quanto riguarda un po' la fase di muro, grazie ad un'ispiratissima McGee che ne ha realizzate ben 6. Adesso per le Bears mancano due sfide, una delle quali già giocata, come dicevo alcune partite sono già state giocate martedì e vinta per 3-1 da Baylor, mentre Texas avrà solamente una partita questa settimana e per poi chiudere la conference, e sarà un po' interessante vedere come verranno poi inserite nella fase regionale queste due formazioni e se e quando poi si potrebbero ritrovare ad affrontarsi per la bella o la terza gara di questa stagione, che sarà sicuramente molto 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 bella da vedere e avrà di certo un peso non indifferente. Passiamo alla seconda partita che voglio analizzare questa settimana, quella tra Wisconsin e Nebraska. È stato un altro big match, questa volta per la Big Ten. Le Badgers si sono imposte in casa per la prima volta nella loro storia, hanno rifilato un doppio 3-0 stagionale alle Huskers sia all'andata che al ritorno. Anche qui una grandissima affluenza di pubblico, più di 7.000 persone hanno affollato gli spalti del Wisconsin Fieldhouse, quella che era la senior night per le Badgers e per quella che secondo me è stata anche la partita decisiva per l'assegnazione del championship della conference, nonostante manchi ancora una settimana alla fine e manchino ancora due partite per tutte le quattro contendenti, ma con questo risultato Wisconsin ha il titolo in tasca. Una partita che Dana Redke e compagni hanno controllato dall'inizio alla fine, anche nei brevi momenti in cui si sono ritrovate sotto nel punteggio non hanno praticamente mai dato l'impressione di poter perdere il pallino del gioco, e la chiave di tutto anche in questa partita, ma questa volta in positivo rispetto alla partita di Texas e Baylor, è stata la grande aggressività al servizio delle Badgers, che hanno saputo tenere distante da rete la palleggiatrice Hems, che così non ha potuto contare sul solito e incisivo apporto dei suoi due temibili centrali, che sono Schwarzenbach e Stevens, e che sono rimaste abbastanza fuori dai giochi per quasi tutta la partita. A completare l'opera della squadra di Sheffield ci pensa un'ottima correlazione muro-difesa, che ha costretto così gli attaccanti di banda Sun e Kubik a giocare forzando tantissimo il colpo o a cercare di rifugiarsi in qualche pallonetto abbastanza scontato, e la centrale Redke con Duello e con l'altra centrale Hart si sono fatte veramente valere il fondamentale del muro, bloccando e toccando praticamente qualsiasi pallone passasse sopra la rete. Come vi accennavo la settimana scorsa in fase di preview di questa sfida, c'era uno scontro nell'incontro, scusate il gioco di parole, tra le due centrali, entrambe al loro anno da junior, che sono la Redke e la Stevens, e se il campo parla chiaro e la Redke ha battuto sia a livello di numeri che a livello di risultato poi la centrale di Nebraska. E però devo dire che a livello tecnico, a livello di movimenti e anche a livello di leadership e di carattere, la numero 26 delle Huskers è straordinaria. Anche in una serata difficile come questa ha messo in campo comunque una gran grinta, è riuscita a spronare le sue compagne, era sempre un punto di riferimento per tutte, anche per le ragazze in panchina. E adesso durante l'incontro erano passate un pochino qualche infografica dove facevano vedere un po' le scelte delle giocatrici migliori, qual era la miglior palleggiatrice, qual è stata ovviamente della Big Ten. Ero abbastanza d'accordo su tutto, nel senso che Sydney Halley, la palleggiatrice di Wisconsin, secondo me è la miglior palleggiatrice non solo della Big Ten, ma penso addirittura di tutta quanta la NCAA. Per quanto riguarda invece la miglior freshman, anche qui ho la preferenza, sono abbastanza d'accordo con Kubik, la schiacciatrice di Nebraska. Invece ero un po' combattuto sulla miglior giocatrice della Big Ten, e qualcuno diceva Redke, qualcuno diceva Stevens. Io non ho dubbi, per me Stevens è veramente la miglior giocatrice di questa Big Ten, senza ombra di dubbio. Comunque, tornando alla partita, dicevo che Wisconsin ha sempre tenuto in mano, appunto, come dicevo, le redini dell'incontro e si è costruita pian pianino i break che l'hanno poi portata alla vittoria dei vari set. La fase di cambio palla è quasi da squadra professionistica, pochissimi errori, tanta concretezza, anche la gestione delle rigiocate è stata di ottimo livello e qui, come detto appunto, Sydney Halley, la palleggiatrice di Wisconsin, anche lei al suo terzo anno, non vince ma stravince il confronto con la pari ruolo avversaria, e quel 10% di differenza nella casella dell'efficienza in attacco a fine partita è sicuramente frutto di un'ottima ricezione, ma la firma sotto il foglio è sicuramente la sua. Quindi ottima partita di Wisconsin, che adesso questa settimana dovrà affrontare Penn State, una delle quattro in testa alla Big Ten, e come detto secondo me Wisconsin ha tutte le carte in regola per portare a casa la sfida e la conference. E andando ad analizzare un pochino quelle che, cominciando un po' l'analisi delle varie conference, visto che siamo a fine stagione, devo dire che ero un pochino scettico sulle Badgers, dopo che hanno avuto un avvio un po' così, in cui avevano perso con Marquette, avevano perso contro Baylor, avevano perso la doppia sfida contro Washington, avevo pensato sia una buona squadra ma con degli evidenti limiti. Invece poi con il passare del tempo, con l'inizio delle sfide di conference, si è visto poi anche qual era il valore delle avversarie contro cui avevano perso, e ha fatto vedere un altro paese all'interno della conference, e si è assolutamente candidata come potenziale pretendente al titolo nazionale. Ha un buon gioco, ha delle grandi individualità, ha tanta fame e insomma esce poi da una conference complicata con un'ultima parte di stagione in salita, perché ha affrontato, penso se non ricordo male, le prime 5 le ha affrontate tutte nelle ultime 4 settimane, e sia ben chiaro, non sono imbattibili e questo l'hanno fatto vedere, hanno anche loro dei limiti che possono essere messi a nudo, ma sono veramente molto brave a nasconderli, a riuscire a giocarci sopra, a riuscire a trovare poi la continuità giusta per mettere in difficoltà qualsiasi altra formazione che le sia capitata davanti. Nebraska erano le mie favorite per la vittoria finale della conference, io le vedevo come si dice in gergo on a mission, dovevano riscattare la sconfitta della passata stagione, e hanno comunque una rosa molto competitiva che anche il prossimo anno potrà solo che rinforzarsi, perché se non vado a ricordo male non ci dovrebbe essere praticamente nessuna senior all'interno del roster di Nebraska, e vediamo insomma cosa uscirà da questa fase regionale, perché oltre a non poter assolutamente mancare una squadra del genere, però hanno dimostrato di poter giocare un'ottima pallavolo, di riuscire a essere sempre concrete a muro, sempre concrete in difesa, avere forse qualche piccola pecca di continuità sul gioco in banda, però sono una bella squadra che nel momento giusto può mettere quella marcia in più che fa la differenza. La terza forza della Big Ten è Minnesota, anche loro a inizio anno non erano tra le mie favorite, però alla lunga sono uscite e hanno reso questa conference veramente entusiasmante. Forse in alcuni momenti sono state un pochino hard dipendenti, e Samdi con la Rollins in certe occasioni invece tendono un pochino a sparire dal gioco. Però la Hart c'è e funziona, e quindi, come diceva il mio vecchio compagno di squadra, finché faccio punto perché devo cambiare colpo, continuo a metterla lì, giustamente, e quindi vedremo un po' anche loro che fine faranno all'interno della fase regionale. Penn State è sicuramente una squadra da vedere alla fase regionale, perché Johnny Parker è la base su cui costruire i prossimi anni, e quel vecchio volpone di Rose lo sa bene. Manca comunque qualcosina per poter far 100 in questa stagione, però potrebbe anche uscire qualcosa di buono dalla fase regionale, e chissà che poi in fase di recruiting non esca qualche coniglio dal cilindro per iniziare al meglio la stagione 2020. Facciamo due parole anche sulla Pac-12, anche se c'è poco da dire, perché Stanford è un'ottima squadra, Plummer l'abbiamo lodata in mille occasioni, una giocatrice spettacolare, e già detto anche che è pronta per il palcoscenico del professionismo. Comunque anche il resto della formazione è di altissimo livello e ha dimostrato anche di saper giocare alla grande senza appunto il suo punto di riferimento. Ha avuto il calendario probabilmente più tosto fuori dalla conference e ne è uscita vincendo il titolo della Pac-12. Per quanto riguarda le altre pretendenti della conference, Washington, Utah, Cal, ci metto dentro anche UCLA, e Washington State e anche l'University of Southern California, diciamo che sono ancora un po' degli oggetti del mistero a mio avviso queste squadre qua, ma hanno tutte squadre che hanno dei picchi di gioco che possono giocarsela con tutti, ma a livello di continuità non sono così affidabili e la fase regionale sono praticamente si parte dai 32esimi perché sono 64 squadre, si parte dai 32esimi comunque per arrivare fino in fondo, per arrivare a giocarsi almeno la semifinale nazionale, bisogna fare 4-5 partite buone e a mio avviso queste squadre qui non hanno le capacità per poter tenere così alto il livello di gioco per così tante partite. La Big 12, diciamo Baylor, bene, molto molto bene. Presley è una forza della natura, come detto appunto, guardatevi le pipe, la felicità che riesce a mettere in campo è da restare a bocca aperta. È stata l'unica squadra che ha battuto Wisconsin è stata una delle squadre che ha battuto Wisconsin a inizio stagione, cosa che non da poco. E diciamo, se dobbiamo trovare un neo a questa formazione, sicuramente quello delle scelte in attacco nei momenti più tosti, perché si potrebbe tranquillamente in certi momenti andare a cercare muro a tre la Priestley e sai che la palla finirà là. E altra cosa che si può cercare un po' il pallino, il puntino, il pelo nell'uovo è il fatto che venga da una conference in cui sostanzialmente sono lei e Texas quelle con le due squadre più forti. Diciamo che appunto Texas è una bella squadra, forte, quadrata, che ha tutte le carte in regola per un grandissimo finale di stagione, ha delle giocatrici di indubbio valore, un mix perfetto tra freshman, junior, senior e altro, White, Eggleston, Butler, Fields, metto dentro anche Leon Hill, sono tutte quante giocatrici di altissimo livello. Unico dubbio di questa formazione è l'alzatrice Jenna Gabriel, non capisco se può essere un valore aggiunto a questo team oppure no, chi lo sa. La Southeastern Conference, Florida, ha tanta felicità ma purtroppo a volte pecca di lucidità, come detto la Hall è fortissima, ha un ottimo fisico e mette sempre a referto un sacco di punti, però ripeto lo stesso discorso per le squadre della Pac-12, serve continuità. Stessa continuità che non ho visto in Kentucky, che anche lì ha fatto più di qualche scivolone contro squadre comunque che devono essere un po' più alla sua portata. Anche Texas A&M, se vogliamo, ha lo stesso problema. E ACC invece Pittsburgh, un'ottima formazione, tanti buoni risultati, un momento super positivo che va avanti da inizio stagione. Il dubbio che ho io è che ha affrontato una conference abbastanza alla portata e non vorrei che tutte queste partite di livello diciamo medio abbiano fatto un po' calare il livello di gioco, e visto che si preannuncia un dicembre da cuori forti, non lo so, sarà interessante vedere come risponderà subito alle prime scossoni, alle prime partite che contano. Big East, Marquette, Creighton, Villanova, comunque una bella sfida a tre, perché Villanova appunto, poi lo diciamo meglio nella preview, ha battuto Creighton, poi è stata sconfitta da Marquette, Creighton ha battuto Marquette, è stata molto avvincente come conference, è stata molto interessante, anche se poi alla fine chi a fare da padrone sono rimaste sempre le Marquette e Creighton sostanzialmente. Stessa cosa è successa nella Big West, dove Hawaii ha portato a casa il risultato, una bella sfida a tre con Calpoli e con Santa Barbara, tanti incroci, tante possibilità, ma alla fine poi le Rainbow Warrior l'hanno spuntata. West Coast Conference, Toreros, che mi hanno sorpreso, come ho detto prima, strappando a BYU il championship, e che quindi meritano quantomeno qualche considerazione. Che poi quello delle Cougar sia stato un incidente di percorso, nulla più, ma solo il tempo ce lo potrà dire. Però BYU, che comunque credo, spero, non rischi, ma non penso, il posto alla fase regionale, anche perché sarebbe un po' un delitto non vedere Mary Lake, come sarebbe un delitto non vedere le Cincinnati di Jordan Thompson, perché ha perso a sorpresa contro UCF, che ha vinto appunto la finale della American Conference e si è giudicata di diritto il posto alla fase regionale. E dicevo appunto di Thompson, che non vederla all'opera alla fase regionale, visto cosa ha messo in campo in questa stagione, sarebbe un peccato mortale. Ha una protagonista che merita quel tipo di palcoscenico, e insomma credo che sia già ben conosciuta, ho letto anche nelle scorse settimane dopo la sua prestazione da 50 punti notizie sui siti, anche sui siti in italiano, siti italiani che parlavano di lei, quindi è già ben conosciuta, sicuramente gli addetti ai lavori la conoscono molto meglio del sottoscritto, però insomma staremo a vedere cosa combineranno, se ci arriveranno, ma penso proprio di sì, e poi cosa combinerà Jordan Thompson. Conference USA, Western Kentucky e Rice, entrambe sono andate a ranking, e non è poco, perché vi ricordo che sono ben 32 le conference, e molte delle quali non hanno una squadra a ranking, e invece queste due ci sono riuscite, non è cosa da poco. Rice è arrivata battendo addirittura Texas in casa per 3-0, se non ricordo male. E non credo che abbiano ambizioni di vittoria finale, sicuramente no, forse potrebbero aspirare a un posto nel championship nazionale se vincessero una fase regionale, ma vediamo. Vi segnalo questa, la American University, che ha vinto la Patriot League, perché nell'American University giocava la nostra Chiara Bosetti, che ha vinto appunto la Patriot Conference battendo in finale Army West Point. Complimenti a lei per la sua stagione, dove si è messa in mostra specialmente in fase difensiva. Non ho spulciato fino alla fine tutte le statistiche, però se non sbaglio deve essere appunto una delle migliori in difesa della sua squadra, quindi complimenti a Chiara per l'ottima stagione, un grosso in bocca al lupo per la fase regionale, e vedremo un po' cosa ci aspetta. Giusto per darvi un po' di date, il 1 dicembre uscirà la lista ufficiale delle 64 partecipanti, e le 32 vincitrici di conference verranno affiancate a 32 selezioni del comitato, e si stileranno quindi il calendario con gli scontri. Dal 5 al 7 di dicembre ci saranno i primi due round della fase regionale, mentre la settimana successiva, il 13 e il 14, ci saranno le semifinali e le finali regionali, per decidere quali saranno le quattro squadre che si affronteranno, come detto, a Pittsburgh dal 19 al 21 di dicembre, nelle 19 semifinali con le quattro vincitrici delle fasi regionali, e il 21 il gran finale del National Championship che decreterà poi la vincitrice del campionato nazionale. Ho qui davanti uno specchietto, giusto un po' per vedere quali sono le squadre che si sono qualificate, diciamo. Allora, adesso in questo momento, togliendo la Pac-12 che è decisa, le restano ancora pendenti la Big East, e la Big Sky, la Big Ten, abbiamo detto che Wisconsin è avvantaggiatissima, la Big 12 e la SEC sono quelle ancora, diciamo che praticamente quasi tutte le Power 5 sono ancora pendenti, non hanno ancora un padrone. Basta, direi che ci siamo detti praticamente tutto, e quindi, come sempre, la sorpresa. Anche in questa settimana vi lascio al Game on the Grill di Nicola. Vai Nick! Oh, yeah.
Ciao ragazzi, oggi è un giorno particolare negli States, oggi è il giorno del ringraziamento, quindi per il game on the grill della giornata non potevamo che tirare in ballo il piatto tipico del ringraziamento negli USA, il tacchino, però un tacchino cotto in una versione diciamo BBQ, quindi per il game on the grill e quindi guardando la finale della Big East Conference che molto probabilmente, salvo cose particolari, sarà Marquette contro Creighton, un buon tacchino cotto al BBQ aromatizzato al limone, quindi lo cuociamo per almeno 3-4 ore vista la mole del tacchino al BBQ, con un ripieno di limone biologico e con un contorno di buonissime patate al forno, quindi qualcosa al forno c'è, quindi non il classico tacchino ma delle patate al forno che condiscono bene il piatto, danno un buon contorno, e questo tacchino lo sentirete molto morbido, molto succoso, gustoso. La cottura al barbecue di questa pietanza racchiude in se stessa tutti i succhi e quindi non posso far altro che augurarvi una buona visione della finale con un buonissimo tacchino BBQ aromatizzato al limone con contorno di patate arrosto. Ciao ragazzi!
Grazie mille Nick per questo fantastico game on the grill in salsa Thanksgiving, fantastico, mitico. E come diceva Nicola, appunto, ci gusteremo un Big East Championship, salvo sorprese, insomma, dovrebbe essere la finale abbastanza scontata, il rematch tra Marquette e tra Creighton. La prima semifinale, appunto, è Villanova contro Marquette. Come vi dicevo prima, Villanova ha battuto Creighton e la settimana scorsa aveva perso contro Marquette, però è una sfida da non sottovalutare perché la posta in palio è alta e comunque poi per Marquette non sarà finita perché dall'altra parte Creighton affronterà St. John's, che secondo me è una sfida molto più abbordabile per le Blue Jays. E una volta decise quali saranno le due finaliste, spazio alla finale e vedremo un po' qui cosa succederà, perché al momento Marquette e Creighton sono uno pari nel conto delle sfide e la bella potrebbe essere proprio questo championship final della Big East, e quindi noi saremo lì pronti a vedere cosa succederà. Altre due partite che voglio segnalare, però ve le segnalo e basta perché altrimenti devo cambiare il nome del programma in Jump and Spike, il programma che parla della Big Ten, perché ogni settimana ne abbiamo tanto di cui parlare, lo sapevamo già all'inizio anno che è una delle conference migliori, una delle più interessanti, però oramai siamo arrivati agli sgoccioli. Come ho detto, appunto, Penn State venerdì 29 novembre giocherà contro Wisconsin, mentre sabato 30 novembre Penn State affronterà Minnesota, e queste saranno le due sfide più interessanti della Big Ten. Altra sfida che vi segnalo nella Pac-12, anche se oramai ha poco che dire, è quella di domenica 30 novembre tra Washington e Washington State, partita quantomeno interessante per vedere appunto quale delle due riuscirà a strappare la posizione migliore per la fase regionale. E dai, come sempre facciamo un po' di pronostici, cerchiamo di azzeccare quest'ultima settimana, cercherò di fare del mio meglio. Comincio da mercoledì 27 novembre, la prima partita è Arizona contro UCLA e qui il mio favore va a UCLA. Pittsburgh contro Louisville, secondo me Pittsburgh non avrà alcun problema, anche perché dovrà appunto cercare di arrivare alla fase regionale più carica possibile, e perdere meno lucidità in queste partite è fondamentale. Utah contro Oregon State, Utah tutta la vita, non credo che Oregon State sia un grosso scoglio per le Utes. Michigan contro Purdue, secondo me questa sfida è molto più importante per Purdue rispetto per Michigan, perché se dovesse essere lì per entrare o non entrare nella fase regionale, questa partita potrebbe decretare, nel caso di sconfitta, la definitiva uscita di Purdue dalla fase regionale, dalla selezione del comitato. Io sono sempre stato pro Purdue e l'ho sempre portato male, quindi dico Michigan e spero. Arizona State contro Southern California, anche qui dico Southern California tutta la vita. Mississippi contro Missouri, secondo me Missouri chiuderà in bellezza la sua stagione vincendo. South Carolina contro Texas A&M, anche qui si tratta più di una sfida di contorno, però Texas A&M la terza posizione della SEC secondo me se la vuoi portare a casa. Washington contro California, io dico Washington. Mentre per quanto riguarda le partite di venerdì 29 novembre, LSU contro Kentucky, io dico Kentucky. Mentre Stanford contro California, anche qui sto con le Cardinals che chiuderanno al meglio la loro stagione. Penn State contro Wisconsin, e qui vi dico Wisconsin perché non può buttare assolutamente via il match point. Michigan contro Indiana, dico Michigan. E Michigan State contro Purdue, ta 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 ta. Purdue. Southern California contro UCLA, bella partita, non tanto per diciamo per nessuna chiave di lettura di quest'anno, ma secondo me potrebbe essere già un piccolo aperitivo per la prossima stagione. Dico Southern California. Sabato 30 novembre, Colorado contro Utes. Kentucky Mississippi, diciamo Kentucky. Baylor contro TCU, assolutamente Baylor che non può perdere neanche uno spillo se vuole cercare di mantenere la testa della Big 12. Denver contro Colorado State chiuderà in passerella la sua conference. Florida contro Texas A&M, anche questa è una partita molto interessante per quanto riguarda, perché un passo falso di Florida potrebbe spianare la strada a Kentucky. Però secondo me Florida può spuntare. Iowa State contro Texas vale appunto quanto detto prima con Baylor, se per caso Baylor dovesse incappare in un incidente di percorso, Texas vincendo si porterebbe a casa tranquillamente il Big 12 Championship. Missouri contro LSU, dico Missouri. Nebraska contro Ohio State, sì, senza troppi dubbi Nebraska. Northwestern Illinois, in bocca al lupo a Illinois, ma Northwestern non è una grande difficoltà per le Illins, e quindi dai, insomma un sereno finale di stagione per Quade Illinois. Penn State contro Minnesota, questa bella sfida Minnesota secondo me. Washington contro Washington State, scusate, avevo detto che si giocava domenica, mi sono sbagliato prima, si gioca invece sabato 30 novembre e io sto con Washington. Ok, abbiamo portato a casa anche questa 17ª puntata, la settimana prossima quando ci risentiremo avremo sotto mano l'elenco delle sfide della fase regionale con le 64 contendenti al titolo nazionale. Non mi resta che salutarvi, vi ricordo l'email per scrivermi, jumpandspike@gmail.com. Vi ricordo che su Twitter potete seguirmi, pubblicherò con la puntata, pubblico anche il link per andare a guardare le partite in streaming. Ringrazio ancora tantissimo Nick, che purtroppo anche questa sera era impegnato, ma che ha voluto far sentire la sua presenza lasciandoci un ottimo languorino al gusto tacchino. Grazie mille Nick, ci sentiamo prestissimo. Che dirvi ancora? Un felice ringraziamento a tutti, fate i bravi, non ingozzatevi con il tacchino ripieno e soprattutto non spendete troppi soldi nel Black Friday. Buona settimana, buon volley a tutti. Ciao!
The Super Smash. Boom! Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom! 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 Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom! 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 Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom!